Cara prof, buongiorno. La scuola è riniziata da un paio di settimane.
Sì, e lezioni permettendo, sono due settimane scarse di scuola però. Sì, e ancora siamo in alto mare perché sai che ho saputo che c'è una scuola che ha 8 classi e 6 insegnanti. Allora, succede tutti gli anni che mancano gli insegnanti e cosa si fa in questi casi? Si distribuiscono gli alunni della classe che non ha gli insegnanti nelle altre, si accorpano se sono piccoline. Beh, quest'anno non si può fare perché i posti sono contati nelle aule.
Certo. E quindi si fa orario ridotto?
No, ma anche se fai orario ridotto, 6 persone non possono coprire essere in 8 posti contemporaneamente.
Ah beh, sì,
tu hai 8 classi in 8 aule diverse. Che si fa? Non ne ho la minima idea. So che utilizzano forze esterne, tipo non so, un vicepreside per dire che ha il distacco.
Certo, qui non è problema di Covid, ok, perché nemmeno a dire facciamo la didattica a distanza. Ho pensato che se le faccio questa domanda sono scemo, perché se non ci sono insegnanti come fai anche volendo farla, no?
Sì, queste sono veramente le cose assurde. Quindi.
Prof, le cose dell'Italia, no? Le avevamo già parlato, però la realtà è questa, i concorsi non si fanno, insomma, investire nell'istruzione, siamo pochi laureati, nella nuova manovra allo studio del governo ci sarà finalmente.
Sì, c'è l'istruzione, vedremo in che termini.
Una delle poche cose buone forse che vengono fuori
nel
da
recovery
questo,
plan,
no?
Perché ecco, dal Covid possiamo avere ricavato che si parla anche di istruzione. Se ne parla più che altro sul piano organizzativo, perché questi devono andare, il tampone, non il tampone, sternuta, deve fare...
Sì.
Però almeno se ne parla e si è capito, forse, che senza l'istruzione, senza la formazione, non c'è futuro.
Esatto.
Cioè,
pensiamo anche solo quanti giovani non sono in grado di recepire un articolo di giornale.
Uno su quattro di quelli che hanno il diploma.
Ecco, figuriamoci adesso in una cosa così importante, anche in momenti così importanti dove farsi anche un'opinione, informarsi correttamente è fondamentale. Com'è che si fa a entrare nel mondo del lavoro dove le soft skills sono sempre più importanti e dove bisogna sapere utilizzare anche gli strumenti informatici, bisogna sapersi districare, no?
Esatto, e quindi sì, nel recovery plan ci sono 6 aree, una di queste aree è l'istruzione, no? E non c'è un'area per la ricerca, c'è l'area per la innovazione tecnologica, ma è diverso dalla ricerca, perché la ricerca è quella che si intende non finalizzata a una tecnica particolare, ma la cosiddetta ricerca pura, quella che ha portato, che ne so, Einstein a fare le sue scoperte, che poi sono quelle che ti permettono di avere un GPS, perché avere studiato la gravità, adesso non entriamo nel particolare, ma tutti i problemi della gravità... cioè la forza che attira i pianeti eccetera uno con l'altro permette poi di arrivare alla tecnologia del GPS, ma quando Einstein ha fatto i suoi studi non pensava di inventare un GPS,
infatti.
È che a ricaduta i dati e le formule che lui ha creato permettono cose di questo genere, quindi si spera che anche i ricercatori abbiano una parte, perché per il momento non compare nel recovery plan.
Allora prof, tra l'altro lo scorso anno scolastico si è concluso con no bocciature, no? Allora questo noi ne abbiamo sempre parlato un po' dell'utilità o meno della bocciatura, ma in questo caso promuovere tutti non si sa a che punto realmente si è arrivati. Allora, certo. Le prove invalsi potrebbero essere utili oppure no? Come si riprende? Quest'anno ci saranno le bocciature, non ci saranno le bocciature? Secondo te com'è ripartita la scuola in questo senso?
La scuola...
Siamo più somari oppure no? Cioè...
È un pochino più somari di quello che avremmo dovuto essere di sicuro, perché per quanto ci siano sforzati tutti di fare didattica a distanza, viva Dio col lockdown... Perso si è perso qualcosa, no?
Sì.
E tanto di più hanno perso i deboli, cioè quelli che non hanno potuto fruire appieno della didattica a distanza perché in zone disagiate, perché socialmente disagiati loro, per cui non avevano il computer veloce eccetera, oppure perché bambini disabili per i quali la didattica a distanza è molto difficile. Sì, saremo un po' più ignoranti e io... Penso che in questo primo periodo di scuola si debba recuperare, ma se mi metto a recuperare, ed è per forza che devo farlo, non posso andare avanti, come si suol dire. No?
Ci deve essere un insegnante.
E questo soprattutto per gli anni di passaggio, cioè per quelli che hanno fatto a metà la terza media e vanno in prima superiore, per quelli che hanno fatto a metà la quinta elementare e vanno in prima elementare. Per quelli che vanno all'università un po' meno, perché il loro percorso è stato molto lungo, poi per loro la didattica a distanza è stata forse sufficiente. E poi gli insegnanti durante il lockdown non hanno potuto minacciare di bocciare. non hanno neanche potuto sgridare perché uno non stava attento, perché non era possibile. Quindi o si sono inventati o hanno capito che le motivazioni devono essere altre per i ragazzi,
certo.
Oppure erano disarmati. Se è valso il piano A, cioè se magari hanno capito che ci voleva qualcosa d'altro, questo sarebbe un grandissimo dono se lo portassero appresso adesso,
certo,
nella didattica di ogni giorno.
E poi, prof, nella didattica a distanza che abbiamo sperimentato, forse, io cerco di essere ottimista, qualche strumento positivo ci può essere, grazie anche all'eventuale opera dei insegnanti, tra virgolette, missionari, cioè usare la didattica a distanza fuori la didattica della scuola per lanciare magari delle sfide stimolanti con i ragazzi. Cioè fate questi compiti, ma fare queste specie di, che ne so, giochi oppure cose
oppure
che possono...
Oppure costruisci un video, fai un esperimento, certo, sarebbe una cosa, è stata per alcuni una cosa fondamentale, molto bella, però tra l'altro questo, se è stato fatto, è stato molto utile soprattutto per i più piccini. I più piccini, e parlo di scuola materna e primaria, imparano, si dice, con la didattica esperienziale, cioè devono fare l'esperienza perché gli resti qualcosa, perché sono a livello di pensiero concreto, eccetera. Ora, se gli insegnanti sono riusciti, e ce ne sono stati di bravissimi, a far fare loro qualcosa su cui poi riflettere, ma qualcosa di concreto, bene, la stessa cosa va portata adesso nella didattica in classe. Cioè, io spero tanto che ci restino delle cose positive spero tanto che non si debba riusare la didattica a distanza, per carità.
Però
ma se abbiamo imparato
qualcosa
che vada avanti, poi si spera tanto che diano
però,
la materia
prof,
prima.
Però torniamo a quel discorso, aspetta sempre anche alla buona volontà del professore, del docente. In questo caso manca anche il premio, cioè i docenti più bravi. Mi viene in mente, prof, adesso come 100 anni fa nasceva Gianni Rodari.
Sì.
Se ci fosse adesso, io ho letto un articolo qualche giorno fa sul fatto proprio della felicità dei ragazzi, di scoprire la curiosità dei ragazzi. Il suo non era un metodo frontale,
no,
davanti, indietro e tutto quanto. Ha scritto anche dei libri molto interessanti e sarebbe bello anche rileggerli adesso a distanza di un bel po' di anni, no?
Sì, certo. Lui partiva da quello che vedevano i ragazzini fuori dalla finestra per scrivere con loro delle cose molto belle, riflettendo, quindi... Lui è un grande maestro, 100 anni, Don Milani un altro grande maestro, riprendere questi classici senza andare ad avventurarsi neanche in chissà che cosa, farebbe bene alla scuola, perché in questo momento...
I docenti dovrebbero leggerli, secondo lei? Chi sarebbe più...
Ma dovrebbero averli letti, cioè mi meraviglio se un docente non sa chi è Gianni Rodario o non ha letto Questo accade a Vaux, oppure non so, il Lettere a una professoressa, che non è un manifesto politico, per cui oddio è del 68, non lo leggiamo, no, è una riflessione di una persona profondamente cattolica, perché era un prete riconosciuto adesso e rivalutato, sul fatto che la scuola sta servendo a coloro che non ne hanno bisogno, cioè la scuola dovrebbe servire per eliminare
il famoso
gap tra chi ha poche possibilità, lo dice la Costituzione, e chi ne ha molte, e invece proprio a causa del fatto di come è costruita adesso e di come viene seguita, amplia questa distanza, favorendo in questa maniera chi ha più possibilità.
Ne abbiamo anche parlato, chissà quanti ragazzi magari non hanno strumenti idonei per fare didattica a distanza, non hanno avuto,
certo,
e che magari non hanno ancora, ma insomma questo...
E per questo servono i tempi pieni di più, perché il tempo pieno non è uno spazio per parcheggiare i bambini, come qualcuno dice, ma serve anche alle famiglie che lavorano, perché anche la mamma deve lavorare, perché sennò non si va avanti. Però serve soprattutto perché i momenti educativi siano ampliati, distesi e di carattere diverso, perché non tutti i bambini imparano stando seduti e ascoltando una persona.
Però dice la mamma che lavora, noi al momento in cui registriamo c'è ancora, mi sembra, in vigore la norma che se viene trovato un alunno positivo la classe deve stare a casa, no?
Se un alunno è positivo, se l'alunno è mandato a fare il tampone, sia chiaro.
Se l'alunno è positivo... tutti a casa, anche se tutti non sono casa. Però
fin tanto sorge... che non hanno fatto il tampone anche
esatto.
loro
qui però sorge il problema ai genitori, come fanno a sta casa se lavorano, le misure emergenziali sono finite, c'è il congedo parentale,
c'è il congedo parentale al 50% però e poi il congedo parentale al 50% deve esserci la dichiarazione dell'USL che il bambino è in quarantena, e questa dichiarazione non sempre arriva in tempo, magari arriva ora che certo. il tampone è risultato negativo, quei giorni lì cosa sono? I genitori devono prendersi ferie, sì, stanno anche finendole perché le hanno,
infatti,
vanno ad anno solare,
finite, vabbè.
Le hanno prese prima.
Senti, secondo lei la didattica a distanza ha creato dei vuoti?
Dei vuoti
colmabili più o meno? Cioè per esempio minare l'autostima, il mancato diciamo così contatto con gli altri, si può avere dei
riflessi negativi?
Dei riflessi negativi, beh, specie in questi primi mesi, spero no
sì,
permanenti.
No, abbiamo
però.
Già detto che più che la didattica a distanza è stato proprio il lockdown che ha creato soprattutto nei piccoli delle regressioni, perché chiusi in casa e appunto mancando tutta quella serie di esperienze che o fanno con la famiglia fuori o fanno a scuola con dei bravi insegnanti, mancando questo il bambino va indietro invece che avanti, quindi questo è senz'altro successo. Poi sì, nella didattica a distanza è mancato il vero contatto tra i docenti e gli alunni, soprattutto quelli diciamo fino in terza media, quello fatto di sguardi eccetera, di empatia che non puoi fare stando davanti a una telecamera e avendo al massimo tutte le facce davanti, non puoi proprio. E bisogna che questo venga ripreso, perché tra l'altro il fatto che tu dicevi della mancanza di autostima, se il ragazzino o perché il contatto, come dice, il collegamento andava male o perché la cosa proposta era uguale per tutti e non individualizzata, ha sentito di non arrivarci, di non farcela, quello si è demotivato ancora di più.
Certo.
E invece l'abilità dell'insegnante appunto col contatto, stando in presenza, è quella di capire e di personalizzare, e a Pierino faccio fare le cose un po' di più di quelle che sa fare, però non troppo, perché altrimenti lui si demotiva completamente. Se uno parte con l'idea di non ce la faccio, non impara, non ci prova nemmeno e va sempre in peggio. Quindi è un lavoro molto difficile quello dell'insegnante, non si impara,
mamma mia.
Non si insegna.
Vediamo l'argomento apparentemente più leggero, ma che poi sotto sotto forse non lo è neanche più tanto. Le minigonne.
Sì.
È scoppiato qualche giorno fa il caso, no? L'alunna si mette la minigonna, no, perché distrae il professore.
Ecco.
Cioè, distrae il professore mi pare un po'... Il conto è magari dire, no, la minigonna perché magari bisogna il decoro, ma il fatto che distragga il professore, insomma...
Sì, cioè quella è stata secondo me un'uscita super infelice, che tra l'altro ha causato una reazione, anche quella abbastanza infelice, cioè di andare tutti in minigonna, cioè... Lì andava fatta una riflessione su quello che abbiamo detto anche nella puntata scorsa: ciascun luogo ha le sue regole. La scuola, così come è vietato andare in chiesa in minigonna,
certo. No?
O è vietato, o non puoi presentarti a un'udienza del tribunale vestito
chiaro,
con i buchi sui pantaloni perché altrimenti rischi
il
di.
Il giudice ti dice no, vai.
Esatto. Allora anche a scuola ci deve essere un decoro.
Sì.
Magari ragionare assieme con i ragazzi del perché e del per come e
no,
non certo dire che
bello,
cade
no?
l'occhio del professore.
Prof, quello... siamo stati, voglio dire, per mesi e mesi anche questi studenti a casa in tuta, in pantaloni, sarà anche bello, voglio dire, per le occasioni tra virgolette importanti a scuola potrebbe essere anche un'occasione importante, insomma, bello anche essere...
Che poi queste ragazzine pseudo-femministe dovrebbero essere portate a riflettere del perché ci si mette la minigonna. Perché è una moda? E quella moda, allora rispondo a un discorso che è esclusivamente
perché si vende. Però dove si può mettere la moda? Ok che è una moda, però se vado...
O perché mi devo sentire bella, no? E se mi devo sentire bella, ma perché mi devo sentire bella? Per far piacere a qualcun altro o per attirare l'attenzione di qualcuno? Cioè, tutta una riflessione di questo tipo. Questo è femminismo.
Io sarà prof, ma no, adesso chiaramente, per esempio, tutti dobbiamo mettere la mascherina, è un dovere logicamente, però mi viene in mente, torniamo a quel discorso di un dress code anche... A me, dico la mia cosa, vedere una divisa per ogni scuola, secondo me sarebbe bellissimo, non so
anche,
lei come la vede, ma come nei college inglesi,
sì.
Così, anche perché tutti sono uguali,
ma
non
ricordi...
c'è quello con la maglietta firmata a 300
sì,
euro
sì.
E quello con la maglietta da 3 euro perché è figlio di oppure figlio di, tutti per un senso di appartenenza, lei che ne pensa?
Ne penso, sono favorevole al massimo. Ti ricordi quando siamo andati un paio d'anni fa in una classe dell'alberghiero?
Sì,
e c'erano i ragazzi
diversi.
Con un gilet rosso bordeaux.
Sì. in diversi
e gli abbiamo chiesto ma che cos'è, e loro hanno detto no ce lo siamo inventato noi, perché noi volevamo avere una divisa della nostra classe.
Bellissimo, sì.
Perché per gli adolescenti soprattutto il concetto di essere parte di un gruppo è una delle cose fondamentali che li aiuta a crescere e a sentirsi sicuri.
Ah, prof, un altro caso di qualche giorno fa, hanno riempito pagine, giornali, televisione, Suarez.
Oh mamma mia.
Allora, il calciatore, vabbè, si sa, esame di italiano, è andato come è andato, no? L'università cos'è per stranieri? Di Perugia, sembra che questo esame sia stato...
Taroccato.
Posso dire una cosa, prof? Vabbè, ok, il caso, ma quanti casi Suarez ci saranno? Adesso perché questo è un calciatore, mi scusa, io voglio dire, spererei che ci fosse solo Suarez, ma perché questo è un calciatore se ne parla una settimana?
Sì, il guaio è che i casi sono all'incontrario, Claudio, cioè io che mi sono occupata anche di corsi di italiano per stranieri, ho visto che succedeva il contrario. Questi stranieri, per avere il permesso di soggiorno temporaneo o quello che è in Italia, devono dimostrare di conoscere l'italiano. E i corsi tante volte vengono usati in maniera molto, non i corsi, gli esami, in maniera molto severa per escluderli dalla possibilità di avere il permesso di soggiorno. Cioè funziona l'incontrario. Suarez gli hanno fatto l'esame facile per ammetterlo, a tanti altri succede il contrario. Sarebbe importante invece che per tutti questi stranieri, piccoli e grandi, ci fossero i corsi per l'apprendimento dell'italiano, che passa per un C1, un B1, eccetera, no? E non che perché uno è calciatore non lo fa, o perché uno deve fare l'aiutante panettiere o muratore non lo fa, che a tutti fosse data questa possibilità,
sì,
e maggiormente alle mamme, soprattutto quelle orientali o africane, che sono abbastanza chiuse dentro in casa e quindi continuano a parlare tra loro sempre nella loro lingua,
e
non possono seguire i loro bambini, che sono loro che fanno la traduzione di quello che dicono gli insegnanti
e
a scuola.
E di conseguenza non possono neanche insegnare ai propri figli l'italiano.
Esatto.
Cioè, voglio dire, in famiglia poi si sa, se anche si parlasse sempre italiano sarebbe più facile.
E questo non vuol dire costringerle a cambiare cultura, vuol dire integrazione.
Prof, una domandina finale, proprio una curiosità. Ho incontrato dei ragazzi in piazza di Agordo che avevano terminato a scuola prima. Che fate qua? Erano insomma un bel gruppetto. Dice, dobbiamo aspettare i mezzi per tornare a casa, e i mezzi stanno più tardi perché logicamente noi usciamo prima. Che fanno quell'ora o due ore che stanno in giro?
Oggi ne ho visto che giocavano a calcio sul Broi, che mangiavano i toast davanti ai bar, che andavano alla Coop, cose di questo genere. Purtroppo, mancando gli insegnanti, non si riesce a tenerli in classe tutto il tempo. I trasporti sono organizzati per gli orari finali delle scuole, cioè quelli a regime, e questi ragazzi sono in giro, sì. L'importante è che se vanno in giro usino le famose distanziamento, eccetera, perché altrimenti è inutile che a scuola ci siano tutti i vincoli e poi appena vanno fuori no.
Ma e visto che abbiamo gli istituti comprensivi unici dove ci sono diverse cose, magari dai una mano ai più piccoli, che potrebbe essere un'idea, oppure una scemenza che ho appena detto?
No, sarebbe una cosa bellissima, però i comprensivi arrivano fino a 14 anni, quindi non puoi prendere il ragazzino di 13 e metterlo a badare a quello di 6. Quelli degli ultimi due anni delle superiori potrebbero fare tirocinio con... Per fortuna sono i più piccoli che hanno più insegnanti e mancano di più quelli più grandi. Quindi,
i dirigenti scolastici, prof, un pensiero ai suoi ex colleghi
ci fossero, perché non so.
E quei pochi che devono
perché
farci.
Perché è passato estremamente sotto silenzio, e qui tiro le orecchie anche ai giornalisti, il fatto che sia il comprensivo di Cencenighe che il comprensivo di Caprile abbiano perso la titolarità. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono andati sotto i 400 alunni.
Sì.
Complessivi ognuno, e sotto questo numero non si può avere un dirigente e non si può avere un direttore amministrativo,
e quindi devi
necessariamente reggenza.
Essere a scavalco,
e non sarà più che
perché
essere...
non ci sono i numeri, ma se perché... il prossimo anno tornassero i numeri sopra i 400
sarà difficile che lo
sarà
rimettano, perché
però.
Ma soprattutto che ci facciano un pensierino i nostri amministratori locali, perché dipende da loro se vale la pena avere due comprensivi, nessuno dei due
con la titolarità,
con la titolarità, o farne uno solo che si meriterebbe la titolarità all'infinito.
Perché... è una bella questa,
questa
sì,
vorrei
sì,
tanto che ci riflettessero su questo.
Sì, esatto, prof, abbiamo terminato purtroppo il tempo a nostra disposizione, ci risentiamo per un'altra puntata di 007. Buona settimana e buon inizio autunno
e buona settimana anche ai nostri ascoltatori, ammesso che ci siano. Grazie.